ghiaccio sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, sport magazine di Alessandro Sacco.
Buonasera, buonasera amici in ascolto, benvenuti alla puntata numero 24 di Calcio Sprint qui su Radio IBR Scampia. Come ogni lunedì e giovedì passerete un'oretta con noi parlando di calcio e cercando di spulciare i vari argomenti del momento. Prima di iniziare, chiaramente io devo salutare la regia, devo salutare i nostri fonici e colleghi Riccardo ed Emanuele e i miei colleghi con me, Gabriella Calabrese e Marco Lepore. Chiaramente stasera, ve ne sarete accorti, manca la presenza del nostro direttore Pino Sacco, per impegni personali, speriamo potrà raggiungerci più tardi, ma adesso è assente. Partiamo subito. Parliamo prima di tutto del nostro, parliamo di calcio, ma prima di tutto voglio dare la linea al nostro Marco, che ci aggiornerà su risultati e altre cose riguardanti il calcio giovanile. A te, Marco.
Buonasera Emilia, buonasera ai nostri ascoltatori e ai nostri amici. Allora sì, questa settimana si sono giocati i campionati, innanzitutto primavera. Partiamo dal primavera 1. Si ferma la Roma dopo 4 vittorie, pareggio in casa col Sassuolo in quello che è un remake della finale primavera dell'anno scorso, dove il Sassuolo batté la Roma per 3-0 laureandosi campione d'Italia. Sorride il Milan di Mister Guidi, Milan che non vince solo il derby in prima squadra ma vince anche il derby primavera 3-1 e udite l'assegno anche Maximilian Ibrahimovic, figlio di Ibrahimovic, nel giorno del suo compleanno, 18 anni 22 settembre 2024. Quindi la classifica in questo momento recita Roma 13, Milan 12. La Fiorentina deve giocare una partita complicata sul campo del Genoa, cominciava alle 18:30, poi magari dopo daremo qualche aggiornamento, se dalla regia ci aiutano non è male. Campionato primavera, parliamo di casa nostra, casa Napoli, campionato primavera 2, che ha registrato la seconda giornata, girone B, Spezia-Napoli. Spezia batte il Napoli 2-1, per il Napoli temporaneo pareggio di Matteo Malasomma, e insomma due partite 0 punti. In questa squadra fa fatica ancora Mattias Popovic, che è il talento che Napoli pescò l'anno scorso rubandolo a club importanti anche europei, è andato in prestito al Monza, continua a non convincere, fermo restando che la squadra di Dario Rocco non si può appoggiare ad un solo calciatore, c'è tantissimo da lavorare. È simpatica, o meglio, si fa per dire simpatica la vicenda, perché nel campionato Primavera 2 Frosinone e Spezia sono le prime due in classifica con 6 punti. Frosinone e Spezia hanno battuto il Napoli. Udite, chi chiude il campionato il girone B del campionato Primavera 2? Napoli e Bari. Questo ci deve far riflettere tanto su quanto la famiglia De Laurentiis creda nel settore giovanile. Non sarà un caso se sono all'ultimo posto. Poi sono sicuro che il Napoli si riprenderà. Dalla regia l'ottimo Riccardo ci dice che nel campionato primavera la Fiorentina sta vincendo 1-0 con la rete di Braschi, quindi temporaneamente aggancerebbe il Milan al secondo posto. Per il campionato Under 17 il Napoli di Mister Annunziata, che era imbattuto con due e primo in classifica con 2 vittorie e un pareggio, perde in casa con la Lazio. Una doppietta di Polinari nella prima mezz'ora mette il risultato in ghiaccio, il Napoli ci prova, partita orgogliosa, la Lazio ragazzi è più forte. Ricordiamo che il Napoli Under 17 l'anno scorso ha fatto molto male e quindi in generale c'è poco da stare sereni. Per quanto riguarda i prossimi turni, Napoli-Perugia campionato primavera, si torna al piccolo di Cercola, cerchiamo di fare i primi 3 punti, evidenziando che nel campionato primavera 2 c'è una squadra campana che sta facendo bene, l'Avellino di Mister Biancolino, che nel frattempo è stato chiamato in prima squadra visto che c'è stato l'esonero di Michele Pazienza. Vedremo cosa succederà, se sarà temporaneo o meno. Campionato Under 17, 16 e 15 c'è la sfida con la Salernitana, in realtà Napoli-Salernitana in casa per l'Under 17, Salernitana la settimana prossima, Salernitana-Napoli il 13 ottobre, in realtà, a livello di Under 16, Under 15. Questo perché? Perché il prossimo turno, scusate, l'ho detta male, Under 15, Under 16 c'è la settimana prossima Salernitana-Napoli, invece Under 17 la settimana prossima riposa la squadra di mister Annunziata e poi ci sarà la sosta, quindi direttamente il 13 ottobre. Chiudo come ultimo aspetto parlando dell'Empoli di mister D'Aversa, che ha vinto a Cagliari con la rete del 2002 Esposito, proprietà Inter, e la rete del 2002 proprietà Milan, quindi un derby anche in questo Cagliari-Empoli. Non so se qualcuno di voi sa Sebastiano Esposito, nativo di Castellammare di Stabia, come è stato selezionato nel settore giovanile. Durante una partita locale a 11 anni c'era un osservatore del Brescia che lo ha portato al nord, l'ha visto in quell'amichevole, cioè immaginatevi di giocare una partita di calcetto, storia simile a quella di Berardi del Sassuolo, è stato individuato, è stato portato nel settore giovanile prima del Brescia e alla fine ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Inter, esordendo anche in Europa League nel 2016 con mister Spalletti. Basta, chiudo qui.
Belle storie Marco, ovviamente in qualsiasi momento hai bisogno di aggiornarci, non fai altro che chiedermelo e ti do la linea. La nostra partita ovviamente è stata quella di sabato contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Per noi è la partita, l'avevamo già detto in trasmissione giovedì. Qualcuno se l'aspettava così, qualcuno no. Mister Conte ha schierato per la prima volta la difesa a 4, McTominay ha giocato dal primo minuto da titolare, e apro una parentesi, lo scozzese è già diventato l'idolo dei tifosi napoletani, però parlando tecnicamente è ovvio che i suoi inserimenti sono stati, diciamo, importanti per la partita. Partita che mi è sembrata, a molti è sembrata, molto prudente, ma sia da una parte che dall'altra. Chiaramente è finita 0-0. Le due squadre all'inizio sembravano annusarsi, ecco, tra virgolette, sperando in un coup de théâtre, ma non è arrivato. Io vorrei continuare in questa mia disamina, però preferisco chiederlo alla mia amica Gabriella, sia per quanto riguarda il suo pensiero, se le è piaciuto chiaramente Scott McTominay, e ecco, cosa hai pensato quando hai visto la formazione e quindi il modulo e quindi McTominay titolare?
Quando ho letto la formazione ho detto: che belli i tecnici coraggiosi. Questo ho detto. Perché andare a Torino in una trasferta così delicata, così importante, e cambiare radicalmente il proprio modulo di gioco denota un coraggio incredibile e una fiducia nel tuo lavoro e nei tuoi ragazzi che non è da tutti. Quindi questo fatto mi ha particolarmente rallegrato. Diciamo che da Antonio Conte me l'aspetto una cosa del genere, però probabilmente non me l'aspettavo a Torino, devo essere onesta. Io poi, che sono da sempre una fautrice del centrocampo a tre, praticamente sono andata in brodo di giuggiole, anche perché pur preferendo Mori su Mori, devo dire che il biondo del nostro centrocampo è veramente notevole di spessore, è un tuttocampista, si inserisce benissimo, prestanza fisica e soprattutto sembrava che avesse sempre giocato nella mediana partenopea, per cui grosso coraggio di mister Conte. La partita mi è piaciuta perché non credo che bisogna sempre andare avanti di spettacolo in spettacolo. Anche le partite tattiche possono essere belle, per chi ama il calcio e lo guarda come lo guardo io, anche quello è stimolante. E vedere la Juventus del tanto sannato Thiago Motta, che mi piace come allenatore, perché altrimenti posso essere tacciata di quella che assolutamente, ma che era diventato subito il nuovo Vate, che invece in sono tre partite che fa 0-0 e sono nella partita contro il Napoli non c'è stato un tiro in porta. Uno, e mi rendo conto di come il calcio è strano, perché se una cosa del genere la fa Allegri, lo crocifiggono. Invece Thiago Motta no. E è come la vita, no? Io perciò amo il calcio, perché il calcio è metafora di vita, devi stare al momento giusto, al posto giusto, anche nei giudizi degli altri. Il Napoli comunque mi è piaciuto. I miei complimenti ad Antonio Conte non soltanto per la scelta del modulo, ma per il fatto di aver rinvigorito e ringalluzzito giocatori che l'anno scorso io avrei schiaffeggiato mattina, mezzogiorno e sera, perché è evidente anche sa che era in anno sabbatico, non può essere altrimenti, perché ma l'avete visto Rahmani? Cioè io l'anno scorso quando guardavo Rahmani impallidivo e sentivo le goccioline di sudore per paura che perdesse la posizione, che perdesse l'uomo e che non intervenisse in diagonale. Lui è completamente il Rahmani dello scudetto, è tornato indietro. Quindi significa veramente che Antonio Conte è entrato nella testa di questi giocatori. Adesso bisogna effettivamente andare a diciamo smussare qualche angolo, e in verità mi è piaciuta anche la mossa finale delle sostituzioni, perché non è, io per me nel calcio non esistono insostituibili. Niente, ho visto sostituire Maradona, per cui tutti possono essere sostituiti. Il fatto che lui sostituisca Quara perché ha giocato male, inutile da dire, dice ma erano tenuti bene, ha giocato male, niente da dire, così come Lukaku non riusciva, ovviamente imbrigliato da Bremer, ma i difensori esistono per questo, e il fatto di averli sostituiti insomma è un altro atto coraggioso. Lascia che poi Simeone purtroppo all'occasione, ma ultimamente diciamo che latita il Ciolito e non è da adesso, purtroppo insomma ci sta, però la partita, se si fosse trattato di un incontro di pugilato, il Napoli l'avrebbe vinta i punti. E andare a Torino e giocarla in questo modo, a testa alta, schiena dritta, senza crearsi problemi e senza soffrire, beh, a me fa ben sperare per il proseguo del campionato. Bisogna lavorare, bisogna costruire, ma il Napoli c'è, ed è questo che noi avevamo chiesto a questa squadra e a questo allenatore.
Gabri, tu hai nominato Amir Rahmani, diciamo che ha un signor compagno di reparto, perché Alessandro Buongiorno ad ogni gara si dimostra sempre migliore di quella precedente, almeno questa è l'impressione che ho io. Io credo che abbiamo fatto un ottimo acquisto, con a parte che Conte l'ha voluto proprio in maniera forte, quindi secondo me proprio in quel reparto siamo è diventata un muro, una muraglia praticamente lì. Speriamo bene, ovviamente, per il proseguo del campionato. Però un'altra cosa volevo chiederla a Riccardo, no? Perché qualche tempo fa in trasmissione parlammo di Alex Meret, e adesso è stato sostituito, ha chiesto di essere sostituito durante Juve-Napoli per un problema all'adduttore. Ti sei preoccupato, Riccardo? Cioè, cosa hai pensato? C'è Elia Caprile, chiaramente al posto suo, ed è la prima con la maglia del Napoli dopo la stagione all'Empoli, no? Che cosa hai pensato? Hai impensierito sta cosa? O sei stato, sto tranquillo con Caprile?
Ciao Emilia, saluto tutti. Chi ci ascolta, no? Sì, mi sono chiaramente preoccupato, perché non è da Meret, nonostante tutto, da alzare bandiera bianca nel pieno svolgimento di una partita, quindi la preoccupazione è stata lecita. In più Caprile era all'esordio assoluto con il Napoli, in un palcoscenico come l'Allianz Stadium, che non è certo il campetto di il campo d'allenamento, quindi la pressione poteva starci, ma Caprile, favorito credo anche dall'andamento della partita, non ne ha avuta più di tanto, semmai soltanto il retropassaggio di Olivera, sul quale davvero va detto la squadra è stata fortunata, perché quella è una punizione a due, non ci sono mezzi termini, e meno male che il VAR non poteva intervenire, perché altrimenti sarebbero stati dolori. Meret, abbiamo visto che dagli esami che ha fatto resterà fuori almeno per le prossime tre partite, quindi siamo destinati a rivederlo dopo la sosta di ottobre. Parallelamente, in queste tre partite Caprile potrà confermare quelli che sono i suoi margini di crescita. Di questo ragazzo l'anno scorso anche con le sue parate ha contribuito a salvare l'Empoli, si parla un gran bene, e quindi quale vetrina migliore per in qualche modo far vedere quello che è il suo talento. Contro il Palermo in Coppa Italia avrebbe giocato comunque, perché sappiamo che Conte sarebbe indirizzato a fare un turnover, ma ecco, ripeto, tutte le qualità per dimostrare insomma di che pasta è fatto. Ovviamente a Meret ci si augura che questo stop sia limitato solo ai prossimi 20 giorni e che non abbia ulteriori strascichi.
Sì, dovrebbero essere solo queste, diciamo, queste tre gare, quella di giovedì contro il Palermo, poi con il Monza e poi l'altra prima della sosta per le nazionali. Diciamo che dopo dovrebbe, vabbè, tutto sta agli esami che effettuerà. Intanto io do il buonasera e il benvenuto al nostro collega Maurizio Stabile che ci aggiornerà sul calcio giovanile. Buonasera Maurizio.
Buonasera a tutti, buonasera Emilia. Sì, per quanto riguarda il calcio femminile.
Calcio femminile, perdonami. No, stavo pensando a Meret e agli esami che deve effettuare.
Figurati. Perdonami. Terza giornata di Serie A, il Napoli ha giocato anticipato venerdì, sempre in casa contro il Sassuolo, è arrivata la prima vittoria in campionato, la seconda stagionale dopo quella di Coppa Italia. Il Napoli ha vinto 1-0, al secondo minuto l'ha sbloccata Novellino, Deborah Novellino, nipote di Walter Novellino, che tutti ricordiamo, ex allenatore del Napoli, della promozione, dalla via là, e un gran gol da fuori aria a giro di Deborah. E match winner, 3 punti a casa, e finalmente questi 3 punti per insomma aumentare la stima delle giocatrici e per l'ambiente che si è caricato. Sicuramente andava battuto il Sassuolo perché era la portata, ed è stato fatto, una vittoria netta dove il Napoli comunque ha giocato bene anche successivamente. Il Sassuolo ha cercato qualche ripartenza di mettere in difficoltà le partenopee, ma non c'è riuscito. Alla fine il Napoli l'ha spuntata, vi dice anche il presidente Bifucco, che insomma ha lodato le sue calciatrici e anche lo staff che ha lavorato comunque molto durante la settimana. Complimenti anche a mister Salvatore Mango che l'ha spuntata in questa terza giornata. Prossima partita in trasferta contro le campionesse d'Italia in carica della Roma, AS Roma, quindi sarà una partita molto complessa per le azzurre. Staremo a vedere cosa potrà fare il Napoli, un Napoli che almeno si presenterà comunque con una vittoria, quindi che, come ho già detto prima, darà da morale, come sempre, nello sport. E il Napoli affronterà fuori casa la Roma, che ha vinto anche la Roma, prima vittoria in campionato. La Roma si trova a 7 punti, a 5 punti, una vittoria e 2 pareggi. Il Napoli invece ha 3 punti, frutto di 2 sconfitte purtroppo e una sola vittoria.
Bene,
come se avete sempre domande, curiosità, non lo so.
Sì, no, stavo pensando, sì. Maurizio, diciamo, messo da parte l'argomento calcio femminile, pensavo ai 2 mesi di Conte. Questo Napoli di Conte già sembra ambizioso, sembra competitivo, ma soprattutto io direi è compatto rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa stagione. È compatto, è una squadra che si unisce nella fase offensiva, difensiva. Credo che, almeno questa è la mia sensazione, è quello che è emerso. Chiaramente mister Conte, credo tu sia d'accordo con me, lavora tutti i giorni sul campo, ma stiamo parlando già da Di Maro, ha iniziato a lavorare e lavora tutt'oggi a Castelvolturno, ma soprattutto ha fatto un gran lavoro di testa. Sei d'accordo Maurizio?
Ma assolutamente, è stato difficile per lui, avrà trovato sicuramente un ambiente sfasciato, demoralizzato e quant'altro dopo la pessima stagione passata. Però subito lui è uno che è abituato col lavoro, insomma ha vinto quasi sempre, quindi da allenatore, E quindi certo anche lui ha bisogno dei calciatori forti per insomma andare avanti. Questo alla fine chi va in campo sono i calciatori, frase scontata ma frase ovvia. Io penso che sia 70-30, 60-40, penso che comunque i calciatori sia più importante chi va in campo che chi è fuori, insomma chi è in panchina, per quanto ovviamente il lavoro che c'è dietro da parte di Conte è stato e sarà sicuramente importante, forte, anche perché alla settimana tipo che deve soltanto preparare la partita di campionato, a parte insomma ogni tanto la Coppa Italia se Napoli avanzerà di turno, non avendo le coppe europee né l'Europa League, né la Conference e nella Champions, anche questo è a favore del Napoli ovviamente. Un Napoli che io credo che possa arrivare a occhi proprio mani basse almeno terzo, la butto lì insomma, perché credo che il fatto che non ci siano le coppe, ripeto, il Napoli se la può davvero giocare con tutti anche con la Juventus sabato, alla fine il Napoli poteva strappare 3 punti e fare bottino via.
Marco, volevi fare una domanda a Maurizio sul calcio femminile?
Sì, buonasera Maurizio intanto, grazie per essere tra noi. Ho una curiosità, perché certo. Tu so che sei appassionato di calcio femminile, lo segui con grande attenzione e passione. È chiaro che nel calcio maschile, quello degli adulti, sono molto spietati i procuratori e i trasferimenti di calciatori sono molto spesso dettati dalle commissioni. Ed ero curioso di capire invece nel calcio femminile, immagino che ovviamente è chiaro che gira molto meno denaro, ma i trasferimenti sono più stile fra virgolette calcio giovanile, o pensi al basket dove i contratti sono spesso di un anno massimo due, più biennali soprattutto per i cestisti italiani, mentre invece per i giocatori di basket quasi sempre gli americani hanno contratti con uscite di un anno. Nel calcio femminile come funziona invece? Grazie.
Figurati, innanzitutto la figura del procuratore è nata da pochissimo nel calcio femminile. Prima gestiva la società, le società gestivano le operazioni in entrata e in uscita. Ricordiamo che il professionismo, questa è la seconda stagione, la Serie A è professionista, mentre negli altri paesi come in Spagna, in Inghilterra, il professionismo nel femminile insomma già da diversi anni, quindi siamo molto indietro, e anche per questo insomma purtroppo in Champions League femminile sono abituato, insomma chi segue il femminile a vedere risultati molto negativi, passivi molto pesanti delle italiane come la Fiorentina, che per esempio ha perso in settimana scorsa 7-0 col Wolfsburg in casa, quindi insomma male dal punto di vista europeo. Per quanto riguarda il discorso agenti, l'agente è una figura del femminile particolare, diversa, cerca di ovviamente trarre profitto, però per quando le cifre sono veramente molto molto basse, c'è qualche nome importante nel calcio femminile che si occupa di trasferimenti, e per quanto riguarda le calciatrici si cerca di favorire le ragazze, le calciatrici, perché comunque insomma ripeto la Serie A è professionista, per esempio la B e la C no, quindi praticamente tutte le tutele che hanno le calciatrici di Serie A a livello anche insomma magari di previdenza, di pensione, quella in Serie B e in Serie C non c'è, però le ragazze si comportano a tutti gli effetti come delle professioniste, perché si allenano 3-4 volte a settimana anche in Serie C, e lavorano, studiano, quindi comunque insomma l'impegno è totale, 360 gradi, insomma settimana tipo di una calciatrice di Serie C è quasi come quella di una di Serie A, insomma magari non si allenano tutte quante di giorno, però si allenano il primo pomeriggio magari, quindi comunque dopo mezza giornata che sei andato a lavorare oppure hai studiato o hai fatto quello e quello anche spesso e volentieri, quindi sicuramente incastrare il tutto non è facile. In Serie C parliamo purtroppo di rimborsi spesa, 500-600 euro a mese, e in B 1000-1200 euro, insomma, queste sono le cifre, a parte le big proprio. E poi in Serie A c'è ovviamente un livello superiore di stipendi, ma diciamo, non so se conoscete, insomma, le più importanti, anche Barbara Bonanzea, magari Girelli, arriviamo, no, insomma, sui 5-6.000 euro a mese, insomma, queste sono le cifre, 7.000, insomma, quando 5-6 anni fa erano comunque le big proprio della Juventus e della Nazionale, ormai sono in fase calante, anche perché hanno ormai una certa età. La gente, ti ripeto, insomma, una figura un po' particolare nel femminile, che da poco è entrata in questo contesto, e quindi comunque cerca di privilegiare ovviamente il passaggio della calciatrice, sfavorendo magari a volte la società, proprio per indirizzare la ragazza, insomma, il meglio possibile. Noi c'erano delle calciatrici italiane che hanno avuto anche esperienza in Spagna, dove il professionismo esiste da anni, ma dopo una sola stagione se ne sono tornate in Italia, perché comunque personalmente hanno avuto un'esperienza negativa in Spagna a livello di calcio proprio, di gioco, non sotto altri punti di vista. E purtroppo volevo anche parlarne, col permesso, insomma, di Emilia.
Assolutamente.
È scoppiata proprio a San Gennaro, il 19, la questione Pomigliano femminile, dove le ragazze, insomma, sono in questo polverone, un terremoto proprio è successo. Pomigliano, ricordiamo, ha militato in Serie A per 3 stagioni, poi retrocesso l'anno scorso in Serie B, non si è iscritto al campionato di Serie B, e ci sono delle pendenze economiche importanti da parte della società nei confronti delle ex calciatrici del Pomigliano, e anche, insomma, ipotesi di molestie, insomma, brutta situazione, brutto affare. È scoppiato il presidente Pipola, l'ex presidente Pipola del Pomigliano, che segue anche il maschile, Pomigliano maschile, risponderà ovviamente a tutta questa situazione. Peccato, perché Pomigliano sembrava un'isola felice in campagna per quanto riguarda il calcio femminile, era diventata l'antagonista per eccellenza del Napoli femminile, e all'improvviso è scomparsa, ma soprattutto sono uscite queste magagne, questi contratti falsi, cioè hanno obbligato anche le calciatrici a firmare contratti falsi, cioè stiamo parlando di cose molto molto pesanti, forse da Procura della Repubblica anche, quindi staremo a vedere cosa succederà. Io ho parlato pure con qualche che le conosco, dopo 10 anni di calcio femminile le conosco, qualche calciatrice, ovviamente si sono tenute molto molto cucite, perché comunque io sono un giornalista, ma non avrei comunque, insomma, detto più di quello che è già stato detto, perché veramente è scandaloso quello che è uscito, anche perché il progetto Pomigliano Femminile nacque proprio in memoria della figlia del presidente, che scomparve per una malattia, e il presidente vuole dedicarsi all'epoca al calcio femminile, dalla C alla Serie A in 3 anni, insomma, investimenti importanti per quanto riguarda il Pomigliano Femminile all'epoca, e poi tutto si è rivelato invece in realtà una bolla, purtroppo.
Brutte storie sì, davvero.
Decisamente.
Sì, già in generale certe storie sono brutte, ma poi, insomma, da come ci racconti tu, è una squadra che era in alto, se ho capito, certo, bene, era l'antagonista del Napoli femminile,
sì,
giusto?
Sì.
Ovviamente io te lo dico, ma tu sei nostro ospite, quindi lo sarai ancora, immagino e spero, aggiornaci, sì, se ci sono insomma delle novità, ci fa piacere. Intanto io saluto il nostro nuovo ospite, che poi è un amico e del nostro ospite consueto del lunedì. È sempre un piacere averti qui, Rosario, buonasera, ti do il benvenuto. Buonasera,
grazie,
Rosario Lobello.
Ciao a tutti.
Grazie.
Buonasera.
Prima di passare alla prima, insomma, la prima domanda, la prima cosa che vorrei chiederti, io volevo un flash da Emanuele sul, siccome non è per campanilismo, ma abbiamo Salernitana, Juve Stabia, Casertana, Benevento. Emanuele, un breve flash sul sulla Serie B e C, se puoi.
Sì, buonasera a tutti voi, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Sicuramente la grande sorpresa della giornata di Serie B è stato il Bari di De Laurentiis, che ha sbancato 0-3 fuori casa il Frosinone di Vivarini, che è attualmente la grande delusione del campionato, perché la squadra gialloblu si trova infatti in ultima posizione con solamente 3 punti in 6 partite. Ricordiamo che il Frosinone in attacco ha il talentino azzurro Ambrosino. Una partita invece che ha sorpreso tutti per come è finita è sicuramente quella tra Spezia e Calarese, finita 4-2 per la squadra di casa, che ha sorpreso non tanto il risultato, perché alla fine la Calarese è una squadra neopromossa, lo Spezia invece è una squadra candidata sicuramente ai playoff, ma perché in tutte e quattro le reti della squadra di casa sono entrati i fratelli Esposito. L'attaccante 18enne, Francesco Pio, ha messo a segno una doppietta, mentre il fratello, Salvatore, ha fatto un gol e un assist. 0-0 invece per la Salernitana in quel di Reggio Emilia. Continua il periodo appunto della Salernitana, che si trova a 7 punti, si pensava sicuramente di meglio, però rispetto a magari le paure iniziali sta piano piano venendo fuori la squadra di Martuscello. In Serie C invece continua il periodo nero dell'Avellino, che ha perso anche ieri in casa 0-1 contro il Latina, sconfitta anche per la Cavese 0-1 con il Monopoli, però pareggio invece nel derby 0-0 tra Sorrento e Turris, mentre invece la partita più emozionante che ho visto anche dal vivo è stata sicuramente la vittoria del Giuliano in casa contro il Catania per 3-2. Che, come ci ha raccontato il nostro amico Luca Perillo, che saluto, la squadra siciliana è una delle squadre più forti del campionato, quindi grande vittoria dei uomini di Bertotto. Concludo parlando della capolista di questo girone, il Benevento, che ha battuto 4-0 il Foggia.
Grazie Emanuele. Quindi io passo dalla Serie B e C e passo direttamente di nuovo, anzi faccio di nuovo il salto alla Serie A, però prima vorrei salutare Maurizio Stabile, che ci ha tenuto compagnia e ci ha aggiornato sul calcio femminile, e ovviamente saluto anche la mia, grazie Maurizio.
Buonasera,
alla
grazie
prossima, quando vuoi sei nostro ospite.
Grazie,
assolutamente, quando vuoi. grazie, il piacere è nostro. Saluto anche Gabri, che ci ha lasciato, Gabriella Calabrese, la mia collega e amica. Vabbè, appuntamento con lei è per giovedì. Io passo subito al nostro ospite Rosario Lobello, e chiaramente è la prima domanda d'obbligo, è se ti ha convinto o meno Daniele Doveri in Juve-Napoli.
Aspettavamo che facesse qualche piccola sbavatura, in particolare bisogna dire in quello stop, diciamo così, voluto, forzato, involontario, non lo sappiamo. Sta di certo che il pallone è stato fermato, il giocatore non ha manifestato alcuna intenzione di volerlo raggiungere, anzi di volerlo sottrarre, diciamo, all'assalto dell'attaccante, e quindi direi che troppi indizi fanno davvero una prova. Forse sarebbe stato più semplice, per evitare che l'arbitro, diciamo che l'arbitro è stato molto buonista in questo caso, ma una punizione diciamo a due, un calcio a due a pochi metri dalla porta sicuramente potrebbe sortire il suo effetto. Per concludere, quindi direi che è stata una leggerezza, probabilmente, ma una leggerezza che forse si poteva, da parte naturalmente del difensore, che probabilmente si poteva sanare se fosse stato rapido, immediato, e si fosse reso conto del diciamo così, della così dell'involontario stop che aveva fatto, forse volontario, ma quello che più aggrava, diciamo, la sua posizione, naturalmente nel senso sportivo, è il fatto che abbia sollecitato il portiere a prendere la palla, il che significa che mette la testa sotto la ghigliottina, tagliamela questa all'arbitro. Per cui, per il resto, direi che partita molto, molto maschia, molto, qualche volta anche ruvida. Direi che ha salvato forse da quell'intervento, insomma, che è finito con lo scivolare, con lo scivolone, con le tacchette sulla, sulla gamba. Quindi in questi probabilmente la tolleranza forse è una...
A quale episodio ti riferisci? A quale episodio ti riferisci? Sono stati più tacchetti, se io ricordo bene.
L'ho visto ieri sera sull'entrata di un difensore napoletano. Adesso non mi chiedete come, perché l'ho visto tardi, poi ero distratto da altre cose, ma è stato lo scivolone che praticamente sul pallone, naturalmente poi alla fine questa gamba è rimasta alta, è andata alta ed è andata a finire sulla tibia del giocatore della Juve. Non mi ricordo chi fossero tutti e due, ma ho chiaramente, diciamo, è viva l'immagine che di ieri sera. Per il resto, vabbè, insomma, tutto sommato non è successo niente, quindi magari dopo le ultime domande vorrei soffermarmi invece sull'inizio. Quello sì che è grave, ma ne parliamo appena mi concederete la parola un'altra volta.
No, la parola tu ce l'hai e puoi prenderti il tempo che ti serve per... Assolutamente. L'unica cosa che volevo dirti, tu hai detto buonista, molti quotidiani l'hanno definito così, dovere. E qualcuno, non molti.
Io non li... li leggo più.
Lo so, stavo dicendoti questo perché molti non gli hanno dato meno della sufficienza ed è stato definito buonista proprio allo stesso modo, nel senso che chiaramente la tua disamina è quella che noi vogliamo e ti continui, ripeto, raccontaci quello che vuoi raccontarci, assolutamente.
Ma direi che sostanzialmente sono stati, perché vedete, quando ci sono episodi particolari, alla fine nella valutazione dell'arbitro, che molti fanno con molta leggerezza, superficialità, anche i giornalisti la fanno qualche volta da tifosi. Io mi ricordo tempo fa, insomma, quando arbitravo la Roma fuori casa, insomma, se la Roma, diciamo così, almeno pareggiava, c'era un 7 in pagella che era meraviglioso. Se non acquisiva un risultato positivo, 5 sul Corriere, sulla Gazzetta l'opposto e viceversa. Quindi voglio dire, ho conosciuto molti, molti giornalisti faziosi e tifosi. A parte quello, insomma, sto parlando delle mie esperienze, naturalmente senza toccare, senza alcuna critica, perché ciascuno dovrebbe esercitare la propria professione, così come diciamo il medico con il giuramento di Ippocrate, giurando di esercitare la professione, direi, tanto per usare un linguaggio molto, molto più pratico, con onestà intellettuale. Detto questo, quindi alla fine questi due episodi non hanno completamente inciso sulla partita e nella valutazione complessiva dell'arbitro, anche se l'ho definito buonista, ma buonista nel senso più simpatico. Io sono molto amico di Daniele, è venuto due volte, diciamo, per la presentazione del libro di mio padre, poi per il centenario al Senato. Daniele è un amico veramente, sono di quelli che io stimo. Uno di quelli con la schiena dritta, il resto per decenza non dico. E alla fine, quando vai a valutare diciamo così la prestazione dell'arbitro, tu dici alla fine: ha tolto qualcosa a qualcuno? No. Ha regalato qualcosa a qualcuno? No. I due episodi fanno parte di un corollario di piccoli avvenimenti che non hanno inciso sulla partita. Allora l'arbitro alla fine è stato bravo. L'arbitro bravo è quello che non incide in alcun modo sulla partita. Non importa, l'arbitro bravo, come abbiamo detto l'altra volta, esiste quello perfetto mai. Allora è quello che quando sbaglia dà la sensazione e la certezza a quelli che lo guardano, quindi i tifosi, i giocatori, e lo giudicano, di essere nel giusto, come per esempio quel fallo che solitamente diciamo viene classificato come un fallo, vogliamo chiamarlo in termini eufemistici, spregiudicato. Ecco, è lo stesso quell'azione. Secondo me è stata più, ecco, io l'avrei anche valutata così, senza cercare di fare, diciamo così, spaccare il capello in 80.000 parti. Il giocatore si è reso conto di aver fatto una stupidaggine. Però, visto che giochi a calcio, non giochi a bocce, visto che ti do, diciamo così, ti considero una persona intelligente sicuramente, quindi ti do il dono, la presunzione di intelligenza, tu non devi fare quella cosa. Oltretutto togli, diciamo così, come si suol dire da noi, la barca dallo scoglio quando allontana la barca dallo scoglio quando il mare si agita. Più agitato di così stava avvicinando l'avversario, tant'è che il portiere è stato costretto ad anticipare l'intervento. Potevi farlo tu, ma stiamo parlando adesso, stiamo discutendo di alcuni episodi che ho voluto sottolineare nella partita. Quello che invece va sottolineato, purtroppo, l'episodio dell'inizio, che è un episodio che sicuramente non fa bene né al calcio né a noi italiani, perché siamo stati additati tutti in tutto il mondo come un pessimo esempio di sportività. E quando parlo di italiani metto me compreso, voi compresi, quindi che sia napoletano, che sia romano, che sia torinese, ha poca importanza. La lezione di Madrid evidentemente non ha fatto scuola a nessuno. Il Bernabeu, che metteva i brividi, un applauso convinto, sincero, un giocatore che in fondo in Spagna non c'era proprio stato, che aveva giocato i mondiali. E voglio dire, io ho sentito questa volta, diciamo così, delle critiche buoniste. Non c'è nessun buonismo in questo caso, perché che fossero 1, 10, 100, famosa commedia di Pirandello, 1, nessuno e 100.000, non ha importanza. È un episodio di una gravità estrema, di un becero assurdo. E poi alla fine, voglio dire,
stai parlando dei fischi al minuto di silenzio, cioè, per Totò Schillaci.
Certamente,
d'accordo con te.
Non solo i fischi, io adesso l'ho visto prima, l'ho voluto vedere, perché prima di parlare e dare un giudizio preferisco documentarmi. C'è stato uno che ha detto Munnezza, e Munnezza si usa solo a Napoli, purtroppo, città civilissima, che c'ha dei tifosi meravigliosi, ma c'ha questi, e non mi dicano che sia uno, questi episodi sono veramente vergognosi, ma anche perché essere buonisti in questo caso veramente significa mettere la testa sotto la sabbia. Tutti sappiamo oggi che prima di comprare un biglietto bisogna declinare le proprie generalità, quindi il giocatore è perfettamente identificabile, quindi non c'è nessuna scusa, proprio nessuna. Io nei documenti che ho voluto vedere questa sera ho voluto ricordare, diciamo, Maradona. C'è stato un suffragio universale, trasversale, nessuno si è permesso di eccepire assolutamente niente su un fuoriclasse del genere e su un uomo, diciamo, non troppo fortunato come Schillaci per altri versi. E io ho letto dei commenti sul web, eccetera, e c'è una sottolineatura molto intelligente. Se fosse successo durante il minuto di silenzio di Maradona, sarebbe successo l'inferno? Questa è una domanda che pongo. E infine voglio concludere, perché quando parlo, naturalmente parlo con cognizione di causa. Ci arrivo adesso, vi tolgo a lungo, diciamo, il mio intervento, ma secondo me è il caso che mi è un caso che va citato. Io ricordo ancora Napoli, la prima partita che sono stato designato da quarto uomo, il San Paolo, l'Italia con la quale stavamo diciamo così vicini nell'albergo, però loro da una parte e noi arbitri dall'altra, quelle notti magiche che sembravano a Napoli qualsiasi stadio, perché l'abbiamo sentito direttamente lì dentro davanti agli 80.000, sembravano una sinfonia di Beethoven. E quando parlo, è punto l'indice contro, come voglio chiamarli, tifosi, per carità, signori, manco per niente, brutti ceffi che hanno la cattiveria del sangue, così si definiscono. E quindi concludo dicendoti, tanti anni fa, quindi io giudico, diciamo così, con le cicatrici che porto ancora dentro, va bene? Tanti anni fa, era il 15 settembre del 91, questi giorni dopo un evento che, lasciamo stare, passiamo avanti, e credo che sappiate tutti qual è stato, e c'era il minuto di raccoglimento a Torino, Juventus-Milan, in memoria di mio padre. E, come dire, equiparare gli animali sarebbe un'offesa per questo povero bestie che veramente ci insegnano tanto. Un gruppo di tifosi milanisti espose degli striscioni che parlare di vergogna è semplicemente un eufemismo, va bene? Questi striscioni, naturalmente, diciamo così, sollecitati da quella famosa partita di Verona che tutti i napoletani ricorderanno, quando il Milan aveva perso lo scudetto e il Napoli conquistò il secondo. Ma non importa, questo ha poca importanza dal punto di vista sportivo. Quindi quando io, diciamo così, stigmatizzo questi episodi, che non c'entrano niente col calcio e c'entrano niente con la vita, con gli affetti, col dolore, col cuore, che evidentemente queste persone non hanno e non avranno mai, sono davvero spregevoli. E quindi ecco perché voglio puntare il dito. Chiunque fosse, da qualunque parte venisse, non aveva importanza. Purtroppo dobbiamo dire che quella parola lo ha classificato e identificato. Certo, se ci fosse stato qualcuno che avesse avuto così il coraggio e anche l'onestà di prenderlo e beccarlo, perché non era difficile, non sarebbe stato male. Forse agli occhi del mondo avremmo fatto una figura migliore. Scusate che non è uno sfogo, ma diciamo così, una valutazione obiettiva con onestà intellettuale, e purtroppo con le ferite che ancora porto dentro, va bene?
Non devi scusarti, anzi, io parlo a nome anche dei miei colleghi, ci associamo alla tua condanna, perché è e deve essere una condanna davanti a certi episodi, perché io penso che innanzitutto davanti a un evento luttuoso così non c'è proprio da dire nulla, figuriamoci da, ecco, fischiare, usare determinati epiteti. Poi chiaramente io non li definisco, come hai fatto tu, non li definisco tifosi, per me quelli non sono tifosi.
Non capisco ancora.
Forse... Sì,
mi sono spiegato male, per carità. Sono passato dal nome di tifosi a bestie, che forse più, con tutto rispetto per quei poveri animali.
Sono persone, secondo me, che non hanno sentimento. Come le vuoi definire? Le bestie ce l'hanno il sentimento.
Malate.
Ecco. E quindi, voglio dire, più che associarci alla tua condanna, che facciamo nostra, chiaramente, a parte perché... Cioè, non c'entra il colore della maglia che un calciatore ha indossato o quello che ha potuto fare in campo, non ha potuto fare in campo, non c'entra nulla. È un minuto di ricordo, di dolore, e si sta uniti. A proposito di questo, tutto questo è successo considerando anche che il prefetto di Torino ha chiuso il settore ospiti a 24 ore dalla gara per paura di situazioni, di insomma eventuali problemi che poi sono successi a Cagliari. Io non voglio prolungarmi perché ormai la partita è andata, secondo me è nei modi proprio che è stata sbagliata sta cosa, e come si è visto,
sicuro,
non è cambiato nulla, nel senso che il tifoso o pseudo tifoso, ma non è un tifoso, il modo per ecco mettersi in mostra in questo senso lo trova sempre. Io però so che Marco vuole dire qualcosa. Marco?
Sì, intanto io saluto Rosario, è stato molto, mi ha fatto riflettere tantissimo quello che ha detto, ciao Rosario, perché effettivamente al Bernabeu si salutava Schillaci con la musica di Morricone, in Giappone si ricordava con i fiori Totò Schillaci, e noi abbiamo fatto questa pessima figura perché il problema qual è? Possiamo inventare mille tessere dei tifosi, possiamo schedare, possiamo avere 100 telecamere in uno stadio moderno come l'Allianz Stadium, poi alla fine cosa succede? Che chi ha voglia di andare sul campo, magari di andare a vedere una partita, magari con i figli, le persone per bene non ci vanno perché a me non me ne frega niente se sono tifosi del Napoli, del Cagliari, del Milan. Ieri tra l'altro nel derby di Milano ci sono stati tantissimi petardi tutto il primo tempo, ho notato anche che la televisione ha fatto finta di non sentirlo, diciamo i cronisti hanno fatto finta di non sentirlo, però mi interessa poco. Io vorrei andare allo stadio, vedere la partita e poter esultare per la mia squadra che segna o che vince. Questa cosa deve finire. Abbiamo creato la tessera del tifoso, ma chiedo a voi, esiste ancora il bagarinaggio? Allora, se esiste, vuol dire che la tessera del tifoso non funziona, perché trovata la legge, trovato l'inganno, e quindi freghiamo sempre il sistema. Siamo bravi a fregare il sistema, non perché siamo napoletani, cagliaritani o siamo juventini, siamo italiani.
Un maldestro che fa parte del DNA dell'italiano, giusto? Fatta la legge, fottere la legge, va bene. Concludo con una parola, con tutto quello che abbiamo detto, che è sicuramente spiacevole: di fronte alla morte c'è soltanto il silenzio e basta.
Hai ragione.
Sì. Ci sarebbe dovuto fare solo il silenzio, infatti. Il punto è che la madre dei cretini è sempre incinta, quindi. Ma io. È la verità, è un detto che calza a pennello. Rosario, ma io a proposito.
Lo volevo dire anch'io. Mi è stato rubato, lo volevo dire anch'io.
Vabbè. Allora te la restituisco.
Sto scherzando. Siamo rientrati.
No, io volevo.
Dopo.
Rosario, a proposito di questo, io volevo. Pensavo sia per i fatti di Cagliari, che per queste brutte cose, che poi diciamo è stato limitato il tutto perché, ripeto, il settore ospiti era chiuso, ma in questo caso l'arbitro, poi dico, con tantissime telecamere, oggi ci sono telecamere e microfoni dappertutto, l'arbitro non può incidere, sono solo le forze dell'ordine, com'è che funziona?
Io lo so, è un problema che sembra non si risolverà mai, perché dovrebbero essere più efficienti i controlli. Una volta, quando hanno messo i tornelli, hanno gridato tutti allo scandalo: ma come, ci vuole mezz'ora per entrare allo stadio, ma perché volevi entrare col maggiordomo? Allo stadio si ci va per essere controllato e per rispettare gli altri, e tutela anche per te stesso, non per gli altri. Quindi tutti questi discorsi lasciano il tempo che trovano, giusto?
Bene, vabbè, ok, prendiamo atto del... Io ripeto, parlo in maniera molto, molto semplice, molto pratica. Io penso che se una telecamera può riprendere, No, dico, può riprendere un pallone che passa o non passa la linea della porta. Io credo che con tutte le telecamere che esistono in uno stadio c'è la possibilità di allontanare determinati elementi che possono solo dare fastidio. Riccardo, ma ci vuoi aggiornare su Genova-Fiorentina? Dai, proprio ti do 30 secondi.
Eccomi Emile, eccomi qua, proprio in questo momento siamo all'83esimo, il Genoa ha ribaltato il punteggio ed è sul 3-2. La Fiorentina a fine primo tempo, che era già in vantaggio per 1-0 con il gol di Braschi, ha raddoppiato al 56esimo con Jevoli. Però poco dopo ecco la rimonta del Genoa, gol di autogol di Vannucchi, anzi per il Genoa, pareggio di Ghirardello e stiamo aspettando il marcatore che ha da poco realizzato il terzo gol. Quindi minuto 83, il Genoa è sul 3-2 contro la Fiorentina e con questo risultato squadra rosso-blu si porterebbe al terzo posto in compagnia della Juve a quota 10 punti.
Bene, tu casomai in questi ultimi minuti di trasmissione, Riccardo, vuoi ancora la linea? Basta chiederla.
Grazie.
Rosario, posso chiederti una cosa proprio calcisticamente parlando?
Ah, sono qui per questo.
Usciamo un attimo dalla comfort zone, come dicono adesso. So che a te questi neologismi moderni non piacciono, però io... uso per farmi capire. Voglio dire,
fare rispetto, io non uso il suo linguaggio ed è libero di farlo, ma che è? Vai, cazzo tua. Ho capito.
Vabbè, vai. Sto parlando con te, dicevo, ti sta piacendo questo Napoli di Conte?
Sì, molto mi piace lo spirito battagliero di questo allenatore al quale tutti davano poche chance. E io non voglio fare esempi nel panorama europeo.
Scusami Rosario, anche se la gara finisce 0-0 come quella di sabato?
Sai, lo 0-0 voglio dire, adesso se io perlomeno per quello che ho visto, per il film che ho visto, secondo me, diciamo, ai punti avrebbe vinto il Napoli. È inutile che dica Tiago Motta abbiamo giocato meglio. Il gol più importante sullo specchio della porta, il più pericoloso l'ha fatto il Napoli. Adesso, sapete quando a me interessi poco una spada all'altra, perché io ragiono purtroppo sempre con quella mentalità da arbitro, quindi per me vince chi è più bravo e chi merita di più per me è da applaudire, poi non ha importanza chi sia. Quindi il fatto di sostenere, io ritengo a torto, ogni tanto va giusto, il fatto di sostenere a torto una tesi che non sta in piedi, diciamo così, mi fa pensare che fino a quando le cose vanno bene tutti sono bravi a parlare, quando vanno bene cerchiamo di aggrapparci sugli specchi, ma insomma aggrappandosi sugli specchi alla fine nemmeno i polpastelli ti rimangono. Quindi alla fine, se vogliamo valutare le azioni di fatto, se vogliamo, diciamo così, assegnare come nel pugilato una ipotetica teorica vittoria, e questa va data al Napoli, secondo me. Tornando al discorso di Conte, Conte ha dimostrato che insomma si può fare anche l'allenatore senza pretendere, diciamo così, che la società si dissangui con i fuoriclasse. Il riferimento a chi voi sapete è specifico, va bene? Quindi chi vuole intendere intende, tanto non ci intende sta da un'altra parte, però io l'ho conosciuto bene, va bene? Ecco, e quindi quando fu allora, sai, le cose migliori lui se le tolgo dai piedi, giusto? Siccome quando allora il signore, definirlo signore è davvero una definizione poco appropriata, Van Basten volle scrivere quel libro, no, per farsi soldi, ma il mio avvocato finalmente l'ha trovato nascosto a Monte Carlo, nascosto, va bene? E disse che c'era stata una combinazione, il signor Ancelotti, giusto tanto per fare nomi e cognomi, se gli arriva mi farà piacere, disse: ah, io sono sorpreso. Il signor Ancelotti dovrebbe essersi sorpreso quando alla fine della partita si avvicinò e ti scritto sul rapporto all'interno, tutto lì porto io, va bene, prima di parlare sono abituato a documentarmi, mi disse: che fa, può cancellare la mia ammonizione che sono diffidato, va bene, scritto sul rapporto di gara. Allora, prima di parlare e lanciare le pietre, sarebbe opportuno che ciascuno si guardasse dentro la coscienza, va bene, sono stato chiaro?
Assolutamente, Rosario, e ti dirò che purtroppo siamo nel finale della trasmissione. Ci dispiace perché vorremmo sentirla. Vabbè, ma noi abbiamo appuntamento a lunedì prossimo con te, giusto? Tu sarai con noi ancora lunedì. Quindi ripartiamo proprio da questa storia che ci stavi raccontando. Il tempo stringe, chiaramente, e quindi io saluto velocemente a te ti lascio per ultimo, Rosario. Saluto la regia, saluto i miei colleghi e fonici Riccardo ed Emanuele, il mio collega e amico Marco Lepore, un saluto al nostro direttore che stasera è stato latitante, e a te, Rosario, grazie e ti do appuntamento a lunedì. Noi invece con i nostri
un saluto al direttore, grande amico mio, lo sapete già.
Sì, grazie.
Giusto, il mio amico Pino.
Certo.
A presto, grazie a voi, grazie.
Grazie, Rosario. Appuntamento ai nostri ascoltatori, dicevo, è per giovedì alle 19:15, sempre con Calcio Sprint su Radio EBR Scampia, e parleremo di calcio e chiaramente la prossima partita sarà quella di Coppa Italia contro il Palermo, quindi mi raccomando, vi aspettiamo sempre più numerosi. Grazie e buona serata a tutti.
Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, Sport Magazine di Alessandro Sacco.